orari in relazione.
Allora vi dicevo, siamo ancora nella sala al piano superiore, bella e adobata, dove Gesù rivela il significato della sua vita e prepara al significato della sua morte che ormai ingombe, non solo come tragedia, ma come evento di salvezza, di dono completo della vita. E parla quindi delle prove dei discepoli e poi della prova che lui stesso, andando al Getsemani, la prova finale, l'agonia, dovrà affrontare. Ecco, ci fermiamo un po' su questo testo. La prima parte è poco commentata generalmente, allora diamo un po' qualche spunto di riflessione. E la seconda parte, il Getsemani, coglieremo un po' le tematiche fondamentali. Innanzitutto la prima parola di Gesù è per Simone. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Una piccola particolarità: Gesù aveva cambiato il nome a Simone. Dal capitolo 6 nel Vangelo di Luca non verrà più chiamato Simone, viene sempre chiamato Pietro. Al capitolo 6 dice: in quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare, ecco Luca, e passò tutta la notte pregando Dio, come faremo noi stanotte. Tutta la notte pregando Dio, Gesù il figlio di Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro. E da questo momento, siamo al capitolo 6, versetto 13 di Luca, nel Vangelo di Luca sarà sempre chiamato e definito nella propria persona e propria identità col nome di Pietro. Qui lo chiama di nuovo Simone, Simone. È una piccola particolarità, però ci fa capire questo piccolo indizio ricco e bello, no? Che nel momento della prova c'è sempre il pericolo e il rischio di tornare indietro, di tornare al punto di partenza. O ci sembra di tornare indietro e di tornare al punto di partenza. Siamo sempre uguali. Che amare considerazioni anche noi a volte facciamo. Anzi, invecchiando le cose si radicalizzano di più. Ecco, forse c'è proprio questa indicazione, o no? Si riparte dal nome di Simone, quasi a dire che il tempo della prova rischia di riportarci indietro, mentre la prova ha lo scopo di farci andare avanti, di farci camminare in avanti, di farci superare quello stadio nel quale siamo fermi e bloccati. Ecco, tutto dipende come si entra e si vive la prova, il momento della prova, il momento della tentazione. È molto interessante poi anche che il tema della prova, vedete, immediatamente, il tema della prova e della tentazione è legato sempre in Luca al tema della preghiera. Ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi, ma io ho pregato. Ecco, il tema della prova in Luca è sempre legato al tema della preghiera. La realtà della difficoltà, della prova, della tentazione è connessa alla realtà della preghiera, quasi a dire in questo caso che la prova del discepolo è custodita dalla preghiera del Signore. Io ho pregato per te. Questo non è la preghiera che il Signore con la quale il Signore ci custodisce e ci accompagna, non ci libera dalla prova, non ci libera neanche dalla caduta. Vedete, Pietro lo rinnegherà il Signore, lo rinnegherà. Però essere custoditi da questa preghiera del Signore significa davvero essere recuperati nella relazione con Lui. E allora ricordate il brano di ieri, proprio nel rinnegamento di Pietro, quando dice «non lo conosco», mentre in questo brano dice «sono disposto a dare la vita e andare in prigione per te», quando dirà «non lo conosco, non appartengo a questi», la parola e lo sguardo di Gesù, la persona di Gesù, la preghiera di Gesù che ci custodisce, lo recupera in quella relazione profonda. Non lo seguirà in quel momento sulla croce, ma sarà legato al suo maestro nel ripercorrere quell'esperienza di vita e di morte dopo che il maestro sarà morto e risorto. E non siamo davanti al Signore, siamo dietro al Signore. Finché non entriamo nella sua morte e risurrezione, non possiamo ottenere il dono dello Spirito e la perseveranza. Però è bello cogliere questo, che accanto alla prova Luca mette sempre e volentieri la preghiera, la prova del discepolo che lo porterà anche al rinnegamento, alla fragilità dell'abbandono e dell'incomprensione. La prova del discepolo è custodita dalla preghiera di Gesù, è già sotto la protezione di Gesù. E se poi andiamo avanti a vedere anche i testi paralleli nei sinottici, vi dicevo, i sinottici sono proprio quei tre evangelisti che seguono un unico schema di presentazione del Vangelo, quindi sono un po' paralleli tra di loro, pur nella loro particolarità e rivolgendosi a comunità di cultura e di fede diversa. Se guardiamo anche gli altri sinottici, Gesù afferma questo: io ho pregato per te, non dice ho pregato per voi a Pietro, per te, che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Mi sembra di cogliere proprio nella particolarità presentata da tutti i discepoli, da tutti e tre gli evangelisti sinottici, che è vero che Gesù raccoglierà i discepoli dopo la sua Pasqua, ma a Pietro è dato un compito particolare: riconfermare i fratelli. Tutto ciò ha anche un enorme valore ecclesiale. Nella Chiesa primitiva, come oggi, Pietro ha un ruolo particolare, quello dell'unità e quello della carità, quello di confermare i suoi fratelli. Ebbene, egli riveste questo ruolo, potremmo anche dire, almeno stando al brano del Vangelo, non per un merito proprio, e non è legato a un merito proprio questo ruolo che ha all'interno della Chiesa, unico e particolare, quello di confermare i fratelli nella verità e nella carità, quello di essere segno nella comunità ecclesiale dell'unità nella verità e nella carità, quello di essere vicario di Cristo, cioè stare al posto di qualcun altro. È un po' questo il senso della roccia. Tu sei Pietro, la roccia è il Messia nel linguaggio biblico, quindi quasi a dire tu sei lì al posto di un altro, è una presenza vicaria. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sarà legato, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto. È il potere del Messia questo, discendente della casa di Davide, che può sciogliere, legare, aprire e chiudere. Ecco, Pietro è al posto, una presenza vicaria, diciamo così, infatti, vicario di Cristo, no? In terra. E questo ruolo particolare, ripeto, non è legato alla sua capacità, ma è legato a questo mandato del Signore. Io ho pregato per te e tu, una volta ravveduto, perché anche lui attraverserà la prova, sperimenterà la debolezza, il rinnegamento, non è esente dal rinnegamento e dalla caduta. tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Quindi questo ruolo particolare legato a questa parola del Signore, a questo mandato del Signore. Come sempre anche la nostra fede e la nostra testimonianza non è legata alla nostra capacità. Guai se presumessimo di essere noi capaci di portare la parola e la testimonianza di Cristo. Davanti alla croce crolliamo tutti, Pietro compreso, abbandoniamo tutti, ma è legato proprio al mandato del Signore. Vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi. Non è una bella avventura, Provate a pensarlo, un agnello in mezzo ai lupi. Qual è la prova di Pietro? L'abbiamo vista un po' ieri, no? L'abbiamo vista. Ecco, non dobbiamo fermarci a dire che Pietro abbia avuto paura. Sembra che abbia un grande coraggio. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Sono pronto adesso, non domani. Non quando si creano situazioni favorevoli. Non quando avrò più forza, non quando avrò più luce. Perché noi ragioniamo così, o no? Se avrò più forza mi impegnerò. Se adesso risolvo questo problema, poi... Ma poi non farei nulla, perché quello che fai lo fai oggi, con i limiti, la luce, la forza, l'amore che Dio ti dà oggi, che è la premessa per fare un nuovo passo domani. Ma se attendi domani... Quindi Pietro è pieno di generosità, non ha paura, è totale nella sua decisione, nella sua intenzione, però come dicevamo ieri, non conosce il Signore, o meglio, lo conosce, ma non ancora nella sua passione. Ecco, la prova diventa proprio questo, davanti a quel Signore che non immaginava così, a quel modo di donare la vita che non immaginava così, che non è glorioso, ma sembra inutile, umiliante, inutile, inconcludente. Chiude gli occhi nel Getsemani e dice: no, non lo conosco quell'uomo. Poi nel rinnegamento. E poi l'essenza di ogni prova, il non capire che cosa il Signore sta compiendo in questo momento, come il Signore ci sta salvando in questo momento. Lo vorremmo in maniera più evidente, più forte, più chiara, più clamorosa. Non ci basta la sua presenza e il suo amore, che sembrano deboli, sembrano in balia della libertà di tutti, delle decisioni degli altri, della cattiveria del mondo. Ecco, in fondo è l'essenza della prova questa. Ripeto, non una prova a fare immediatamente il male, per su quella siamo capaci anche di coglierne e la dimensione di vigilarci, ma piuttosto è questo, è l'essenza di ogni prova. Pietro ha tradito Gesù per paura, ma questo non è il sentimento principale. Pietro è davvero disposto a morire per Cristo, ma lo tradirà nel momento in cui vedrà che il Signore viene arrestato e il cielo rimane chiuso, non muove un dito. E Dio non interviene, non cambia le cose. Il suo rinnegamento non è dovuto allora a paura o mancanza di coraggio, ma invece non capire come Dio agisce oggi con il suo amore e la sua misericordia. Questo mi sembra che ormai è chiaro, l'abbiamo visto un po' anche ieri, fino a giungere alla confusione, a non riconoscere più il Signore, a non riconoscere più di appartenere al gruppo e alla comunità, finché il Signore lo guarda e lui ricorda la parola del Signore, finché la relazione con lui si instaura di nuovo e capisce la sua distanza da lui. Commentiamo adesso un attimo le parole un po' più difficili che vengono dopo. Poi disse, versetto 35, quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero nulla. Ed egli aggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia, chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra i peccatori. Ecco, la prima cosa è che Gesù nella sua missione aveva detto: siate liberi, né borsa, né bisaccia, né sandali. Ecco, la testimonianza e la missione, che continua quella di Gesù, è definita dallo stile del testimone, dell'annunciatore, che si fida di Dio, che vive le precarietà della vita senza cercare eccessive sicurezze, che poi gli impedirebbero anche la libertà dell'itineranza. E qui Gesù sembra contraddirsi, dice quello che aveva detto in passato, ecco, il ricordo anche della parola passata e delle esperienze passate, vi è mancato qualcosa? No, nulla. Ecco, qui lo sembra contraddire. Perché? E siamo in un momento importante, siamo davanti alla passione, siamo davanti alla prova definitiva. Adesso deve essere affrontata la grande prova. Ci sono certo le prove del tempo successivo della Pasqua, ma adesso la grande prova è il Getsemani. Bisogna attrezzarsi per questo. Chi ha una borsa, la prenda. Chi così una bisaccia, chi ha una spada, venda il mantello e ne compri una. L'indicazione è molto chiara, si prepara la grande prova, un grande viaggio, anche per i discepoli, e devono munirsi delle cose necessarie. Sono espressioni di grande forza, perché dicono che il Signore adesso li mette in una strada sulla quale dovranno camminare a lungo e con perseveranza, dovranno avere l'attrezzatura necessaria, ma loro la interpretano ancora alla maniera umana. Ecco qui una spada, e allora dice: basta, non è secondo questa logica dell'attrezzatura umana, ma piuttosto la logica di organizzarsi ed attrezzarti, perché in questo momento la prova è forte e grande, il cammino è forte. E c'è una frase anche che è un po' inquietante, come tante volte il Vangelo: perché vi dico, deve compiersi, cioè giungere a compimento in me quella parola della scrittura, cioè la volontà di Dio, la parola di Dio che giunge al suo compimento, rivelando il cuore di Dio, rivelando come Dio salva, rivelando la volontà di Dio, e fu annoverato tra i malfattori. Vorrei commentare questa parola perché è un aspetto particolare della prova, la prova della fede, perché il modo di fare di Gesù, cioè il modo di fare di Dio, non ci è immediatamente comprensibile. Annoverato tra i peccatori, annoverato, messo nel numero dei malfattori. Ed è volontà di Dio, è parola di Dio. Sì, è la parola di Isaia, del Carme, del servo di Yahweh, ma è anche proprio la rivelazione di questo fare di Dio diverso dal nostro. La morte di Gesù sarà la grande prova per i discepoli, proprio perché egli muore in mezzo ai malfattori. Quindi ciò che si vede della sua morte è che è vergognosa, ignominiosa. Paolo dirà nella lettera ai Galati: maledetto colui che pende dal legno. Ecco, Gesù e veramente muore in mezzo ai delinquenti, ai due malfattori, annoverato, messo nel loro numero. Chi lo guarda scuote il capo. È veramente una grande prova questa. Non è una in maniera gloriosa, è una maniera così umana, ma così umana più degradante. Fu annoverato tra i malfattori, tra i peccatori. Non si impone per la gloria, per l'evidenza, non si impone. Allora cosa ci suggerisce il Vangelo? questa morte che appare come la morte di un malfattore, sostenuta e decisa dai capi religiosi, dai capi del popolo, dai capi che hanno un potere culturale. Per cui Gesù potrebbe essere considerato uno che magari ha detto delle belle cose, ha fatto delle belle cose, ma poi è andato a finire male, allora non aveva ragione. Ecco la morte tra i malfattori. Cosa ci suggerisce allora il Vangelo? Che per superare la prova della fede l'uomo deve innanzitutto ricorrere alle scritture che ci parlano del piano di Dio. È il compiersi delle scritture questo. Non è un caso, dicevo già ripetutamente, non è un incidente di percorso, non è una stranezza che Dio agisca e ci salvi non in maniera clamorosa, ma in maniera così umana, da rimanere nascosto dentro le pieghe della storia più umiliante. Non è una stranezza, è il modo di Dio. Infatti il profeta Isaia, quando parla di questo personaggio misterioso, dice, il servo di Yahweh, annoverato tra i malfattori e che proprio per questo è causa di salvezza per gli altri, dice, perciò gli darò in premio in le moltitudini, dei potenti gli farà bottino. Perché? Perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Allora non è una disgrazia, è una grazia, è il compiersi del disegno di Dio, quel modo che sembra una disgrazia che mette in crisi e in discussione la mia fede nel Signore, ma non interviene, ma il cielo è chiuso, ma lo umiliano, ma è trattato come un malfattore e non ne vedi la differenza. Non è una disgrazia, è la grazia, è il compiersi della parola. Ecco, devi ricorrere alla parola di Dio che ti illumina, fa parte del piano di Dio che la sua salvezza e il suo perdono giungano a noi per questa via inaspettata e, se volete, almeno inizialmente incomprensibile. Devi aprire il cuore a un'altra profondità. Ma poi c'è anche un altro aspetto, e questo fu annoverato tra i peccatori, che ci ricorda che tutta la vita di Gesù è stata dal battesimo. Vi ricordate il battesimo? Scende al Giordano solidale coi peccatori. Lui il giusto, il santo, il figlio di Dio, che si confonde coi peccatori che vanno a ricevere un battesimo di penitenza. Non vi sembra un po' strana la cosa? Solidale con questa storia umana. Ecco, e così è stato il suo sedersi a mensa coi peccatori, una persona che scende al Giordano in mezzo ai peccatori, che solidarizza coi peccatori per dire ed annunciare che Dio è dentro nella solidarietà con i poveri, con i peccatori, offrendo a loro l'occasione, l'opportunità di salvezza, di conversione, di fraternità e di comunione. La morte di Gesù ci dice proprio questo, che Dio è così, annoverato tra i peccatori. Dio cerca la solidarietà. Non c'è, potremmo dire, ambito umano in cui Dio non arrivi, sofferenza umana, abbassamento umano, dove Dio non arrivi, perché con la morte di Gesù ha condiviso la situazione dei maledetti, dei peccatori, dei malfattori. Avete sentito parlare di Silvano del Monte Athos, questo monaco che diceva: terrò la mia anima, la mia vita all'inferno proprio perché gli altri. Oppure sedere alla mensa dei peccatori di Santa Teresina, no? La desolazione e l'aridità. Ecco che Dio arriva anche lì, è questo. Vedete la via di Dio. La via di Dio. Ed è la prova per la fede questo, è la prova. Gesù dirà a Pietro: ho pregato per te, tu conferma i tuoi fratelli. dirà ai suoi discepoli, vi ho mandati senza borsa, senza bisaccia, senza sandali, vi è mancato qualcosa? No, ma ora attenti, c'è una prova per tutti, perché si sta compiendo il disegno di Dio, ma si compie in maniera che ci sorprende. La parola di Dio, ecco, ti confermerà che è proprio questo il modo di Dio e l'approfondimento del mistero di Cristo. Tutta la sua vita è stata una solidarietà con peccatori al punto da rivelare un Dio che vuole arrivare ovunque per portare salvezza a tutti. Quello che nella storia ti sembra incredibile, anzi contraddittorio, abbandonati dagli uomini, ecco, la gloria, la luce ti fa vedere l'invisibile. Nella sua morte Gesù è annoverato tra i peccatori, tra i malfattori, tra i maledetti, per dire che Dio arriva anche lì. È un mistero un po' grande da chiedere di accoglierlo di più. Adesso passiamo al secondo brano, il Getsemani. Ho voluto fermarmi un po' sulla prima parte perché la saltiamo spesso, non si commentano queste parole, perché effettivamente sono un po' difficili, però ci portano anche al cuore del mistero di Cristo, della sua vita e della sua morte, e come questo mistero di vita e morte del crocifisso risorto ci dice come Dio entra nella storia umana e la salva, e come l'uomo fa fatica ad accogliere questa salvezza. Vorrebbe un'altra via, la via della potenza, la via dell'evidenza, la via della riuscita. Istintivamente cerchiamo questa, perché se fai il bene e Dio non ti ricompensa, allora devi aprire lo sguardo della fede. Nulla va perduto in Dio, nulla, anche se non vedi la tua ricompensa immediata. Credere oltre ogni speranza. Passiamo al brano del Getsemani, versetto 39 fino al 46, non lo rileggo, però faccio notare alcune cose. Anche qui, la prova di Gesù, il suo combattimento, diventerà prova e insegnamento per i discepoli. Se confrontiamo la versione di Luca, che è molto sobria rispetto agli altri due sinottici, Marco e Matteo, se volete potete andarli a vedere, il capitolo 14 di Marco, capitolo 26 di Matteo, i racconti del Getsemani, quella di Luca è molto più sobria. Per esempio, non c'è il ricordo dei tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, chiamati a vegliare con lui. Rimanete qui e vegliate con me. Gesù, che preso da questa angoscia e paura ed angoscia, dicono, chiede la presenza e la compagnia dei tre, i quali saranno i testimoni del volto sfigurato di Cristo. In Luca non c'è questo aspetto drammatico di Gesù che chiede la presenza, la compagnia. Pascal dirà: Gesù è in agonia fino alla fine dei tempi e chiede la nostra compagnia. Il vegliare stanotte è un po' anche questo, Beh, lo facciamo in comunione col Papa, però anche questo ci chiede: restate qui e vegliate con me. Come? Non siete capaci di vegliare un'ora sola con me? Non c'è in Luca il triplice andi rivieni. Per tre volte va dai discepoli, li invita a pregare, e per tre volte li trova addormentati. Ecco, non c'è questo andare avanti e indietro per tre volte, drammatico. E questa preghiera di Gesù che lo coinvolge fino a buttarsi a terra, una depressione mortale, un'angoscia mortale. E qui in Luca tutti questi toni drammatici e duri, reali, presentati da Marco e Matteo vengono attenuati, vengono semplificati, ci presenta un po' altre cose. La lotta è vista non con questa drammaticità del prostrarsi a terra, di questo triplice ricerca dei discepoli, questo triplice invito alla preghiera e a vigilare e vegliare. Però ci sono alcuni dettagli che ci aiutano ad approfondire comunque questo brano. Il primo: uscito se ne andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Gesù è colui che per primo va nel luogo della prova e della preghiera e i discepoli lo seguono. Il discepolo è proprio colui che segue Gesù. Luca ce lo ricorda ancora, lungo tutto il cammino che hanno fatto, ora anche all'inizio della passione, dopo essere uscito dalla sala al piano superiore, bella e addobbata, dopo aver consegnato loro nel pane e nel vino il senso della sua vita e il significato della morte imminente, i discepoli lo seguono. Nel Vangelo, per definizione, il discepolo non può che essere colui che segue. Seconda caratteristica, il verbo pregare. 5 volte in questo brano, potete anche sottolinearlo. Pregate per non entrare in tentazione. Inginocchiato si pregava. Pregava più intensamente. Rialzatosi dalla preghiera. Alzatevi e pregate. Vedete l'invito ai discepoli a pregare. Poi è presentata la preghiera di Gesù. E poi ancora la conclusione della preghiera. Quindi la preghiera è un tema fondamentale. Questo momento della prova, come dicevo prima, collegato con la preghiera, diventa un insegnamento sulla preghiera nel tempo della prova. Come superare la prova attraverso la preghiera. È davvero un testo di istruzione su come è possibile superare la prova pregando. Gesù la supera e si consegnerà, secondo la parola di Dio, alla passione, alla volontà di Dio. I discepoli dormono, chiudono gli occhi, non pregano, non vegliano e non supereranno la prova, scapperanno, fuggiranno. Solo Pietro da lontano lo seguiva. Poi ci sono alcune caratteristiche tipiche e solo di Luca. Alcune caratteristiche o piccole aggiunte ma interessanti. Per esempio, versetto 43. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. È un'annotazione solo di Luca. Gesù sperimenta il conforto di Dio. Gesù sperimenta, se volete, questo conforto di Dio nel momento in cui lui si abbandona come figlio padre, come figlio nella preghiera e si consegna alla volontà del padre. Perché dico questo? Vi ricordate nelle tentazioni? Dai ordine ai tuoi angeli che sorreggano il tuo piede, buttati giù dal pinnacolo del tempio, i tuoi angeli, gli angeli che sono la protezione di Dio, il conforto di Dio, la sicurezza di Dio, il Dio invisibile. Ecco, gli angeli ti sosterranno, non permetteranno che nulla di male ti succeda. No, in quel momento gli angeli non interverranno. Perché pretendi da Dio la forza, il potere. Un'immagine di Messia che va avanti secondo la forza, non interverrà. Ora l'angelo, ecco l'angelo, ora il conforto di Dio, ora nel momento della prova, ora sostenendolo, anche se il cielo è chiuso e Dio non risponde, sostenendolo nella sua adesione alla volontà del Padre. È la preghiera dell'essere figlio, è la parola sulla paternità di Dio, segreto, che deve essere sempre riscoperto nel tempo della prova. Abbiamo detto, quando pregate dite papà, Abba, qui Gesù dirà padre, Abba, papà, soprattutto nel momento della prova. Questo segreto che Gesù ci consegna della preghiera dei figli deve essere sempre riscoperto e vissuto. L'altra caratteristica tipica di Luca è il sudore di sangue. In preda all'angoscia, cos'è l'angoscia? L'angoscia. Chi non ha sperimentato ansia e angoscia? Paura e timore. Anche Gesù. Quindi, per capire il mistero di Gesù dobbiamo anche attraversare le nostre ansie e angosce. Attraversare nel dire, so anche Gesù. E come l'ha vissuta? In preda. Luca, dicevo che attenua i toni, perché se andate poi a leggere Matteo e Marco, sono toni crudi. Qui Luca li attenua molto, eppure non elimina questa caratteristica. In preda all'angoscia, pregava più intensamente, quindi non viene meno la preghiera, ma intensifica la preghiera. Non c'è questo triplice andare e venire, invocare la presenza dei tre, la loro compagnia, il loro vegliare, però prega più intensamente. E il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Beh, senza analizzare cosa significa, come sia possibile a livello fisico, medico, psicologico, che le ipotesi sono diverse, il sudore di sangue, questo particolare, evidenzia la durezza della lotta di Gesù fino al sangue. Quando diciamo fino al sangue significa fino al dono di te. Quindi è una preghiera che in questo momento diventa intensa con una particolare drammaticità e lotta. Ecco, nel Getsemani puoi ben dire che Gesù conosce l'uomo dei dolori, che conosce il soffrire, che impara l'obbedienza dalle cose che soffrì. Vediamo un attimo adesso la preghiera di Gesù come è fatta. Allora, visto che il tema principale è l'invito alla preghiera, è la preghiera di Gesù ed è la conclusione della preghiera. Pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro, quasi un tiro di sasso, e inginocchiatosi pregava. C'è riportata. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Recupero quello che abbiamo già detto. Padre, Abba, papà. Ecco, questo nella prova, nell'angoscia drammatica, ripetere papà, sono nelle tue mani, mi fido di te. Non mi prendi in giro. Il cielo è chiuso, mi fido di te, mi affido a te. Sono figlio nelle tue mani. Ecco la prima dimensione della preghiera, ecco entrare nella preghiera, ecco vivere l'unità e la rappacificazione interiore di tanti sentimenti che provengono dalle esperienze, dall'angoscia in questo momento che sta vivendo. Padre. Secondo, se vuoi allontana da me questo calice. Luca aggiunge se vuoi, gli altri evangelisti dicono allontana da me questo calice. Luca si affida anche qui al Padre, però esprime i sentimenti profondi che sta vivendo. Allontana, lontano da me questa situazione, questa angoscia, liberami, che io sia liberato da questo, perché mi pesa, perché non ne capisco il senso, perché sembra oscurarsi e chiudersi l'orizzonte. Quindi Pietro, che sulla parola di Gesù dice: abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, lascia emergere la verità del suo cuore, i sentimenti del suo cuore, l'espressione dell'esperienza del suo cuore, come Gesù la lascia emergere. Sì, in Luca è attenuata, se vuoi, allontana. Gli altri diranno: allontana da me questo calice. Quindi nella preghiera possiamo dire tutto, possiamo esprimere tutto. Il grido del nostro cuore, della nostra coscienza, delle ansie e angosce che abbiamo, prima affermare che siamo davanti a Dio e poi possiamo esprimere tutto. Terzo momento, dove è andato? Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Mi consegno, mi affido a te. Il fine della preghiera è entrare nella volontà del Padre e consegnare la mia vita qui ed oggi alla volontà del Padre. Abbiamo già detto qualcosa. Ecco, questo è un po' l'itinerario della preghiera. Entrare nella preghiera, cioè metterci come figli di fronte al Padre, esprimere tutto di quello che stiamo vivendo. Non dobbiamo avere paura di dirlo a Dio. Dobbiamo avere paura di lamentarci con gli altri, ma non di lamentarci con Dio. E poi concludere, il fine della preghiera è: mi consegno, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, non la mia, ma la tua volontà, oggi, qui ed ora. Ecco, la volontà di Dio, abbiamo già detto qualcosa, no? La volontà di Dio è il punto culminante della preghiera di Gesù. E allora ci possiamo domandare: ma che cos'è questa volontà di Dio? Che cosa piace al Signore? Dal momento che glielo chiediamo, e anche il Padre nostro ci insegna a pregare la preghiera dei figli dicendo: sia fatta la tua volontà. A volte pensiamo che sia qualcosa di misterioso, chissà qual è la volontà di Dio, di arbitrario, ma lui vuole diverso. Cose, magari vuole cose diverse da quello che io sto vivendo, oppure addirittura quando il cielo si chiude, quando non comprendiamo, quando siamo nell'ansia e nell'angoscia, ci sembra ostile Dio, estraneo, ci lamentiamo, un destino cieco al quale dobbiamo semplicemente rassegnarci. Rassegnare non è che sia male, ma dipende che cosa significa. Se il piegare la testa rassegnati e poi le cose esplodono alla prima situazione in cui ti toccano, e allora non è stato un affidamento, è stato solo un piegare il capo sconsolato. Dico, che cos'è questa volontà di Dio che in Gesù si rivela? Che cos'è propriamente il volere di Dio che si compie in Gesù servo di Dio? È che questa umanità ingiusta, che questa storia che procede per oscurità, conosca l'amore di Dio. Io attraverso questa storia ingiusta, cattiva, fidandomi di Dio e donando la vita, perché Dio la ama. E Gesù continua a rivelare questo amore in senso generale, ma in un senso anche stringente, perché alla fine ti tocca, non ti fa, permette più di scappare, ti responsabilizza, ti fa sentire la grazia del Signore di essere unito a Lui. In senso generale, ma anche stringente, la volontà di Dio è proprio questa: Dio ama questa terra e questa umanità. E Gesù la ama, fedele a Dio, anche quando questa umanità è cattiva, la storia è oscura, gli esiti di tanto impegno sembrano inutili e inefficaci. Ecco la volontà di Dio, ecco la prova, proprio davanti alla resistenza, al non vedere l'esito. Gesù che muore e il cielo rimane chiuso, non dice una parola. I discepoli sono sconcertati: ma come? Ma come non interviene Dio a salvare il giusto, a dimostrare anche dopo la risurrezione? Ma quando instaurerà il tuo regno? Non hanno capito che è proprio un dono della vita. E quindi la prova, eh? La prova di Gesù ha proprio questo aspetto. Il primo, che la sua morte può apparire un fallimento del disegno, un fallimento dell'annuncio del regno di Dio. Ha annunciato il regno di Dio, il volto di Dio che ama gli uomini, vuole farsi conoscere a loro ed ecco quell'annuncio porta rifiuto, porta la morte, ecco la prova. Devo proprio passare attraverso la morte. Ma la morte non solo come momento terminale della vita, certo, ma morte come il dover morire a me stesso, alle mie pretese, alle mie attese. Perché? Perché l'opera di Dio prenda spazio. Ecco la prova allora, la prima prova è proprio questo, devo proprio passare attraverso la morte. Se il suo compito è quello di dire il volto di Dio, di realizzare la presenza di quel Dio che ama il mondo, perché morire? Non c'è un'altra strada, non si può imporre le cose. Ecco la prova. Il primo aspetto della prova è indubbiamente questo, no? Il vedere che le cose procedono in questo modo, verso la morte. Tante volte anche noi. La seconda aspetto della prova è che i discepoli, proprio i suoi, che hai, i suoi, il tuo gruppo, che hai chiamato, che hai amato, per i quali hai dato tutto, proprio loro non capiscono. Non capiscono. Dormono. Si disperdono, lo abbandonano, proprio loro, ma almeno da loro mi aspettavo sostegno ed aiuto. Ecco l'altro aspetto della prova. Ecco l'altro aspetto. Sì, Luca dice per la tristezza. Cos'è questa tristezza? La tristezza di non poter fare niente per il Signore, la tristezza che le cose vanno in quel modo, la tristezza... Sì, forse non per cattiveria. Non per partito preso, non per decisione di non amare più il Signore, ma vedi che non puoi più far niente, vedi che è inefficace, vedi... Ecco i suoi, la prova. E la risposta di Gesù è quella della preghiera, è quella della preghiera, e non mi fermo più, però questa preghiera, no? Rialzatosi dalla preghiera... andò dai discepoli, tromò che dormivano per la tristezza. E lui invece insiste nella preghiera, l'angelo che lo conforta, il sudore di sangue, l'angoscia, e prega più insistente e supera la prova. E questa preghiera non è un momento isolato della vita di Gesù, l'abbiamo visto, Luca ce lo dice, ma è il momento conclusivo che si compie. Davvero la passione, come uscirà dal Getsemani? Consegnandosi a Dio, cioè vivendo gli eventi tragici della passione con fiducia in Dio, rivelando la propria identità di figlio di Dio e continuando ad amare quella gente fino alla croce, quando dirà perdonali anche sulla coloro che lo crocifiggono. E con la forza della preghiera, la forza della preghiera è la prova di Gesù, è la prova, quindi non la tentazione immediata a fare il male, quella abbastanza chiara, ma qualcosa di più sottile e pericoloso. E il Signore ci doni un po' di vegliare con Lui, di pregare con Lui, di comprendere il suo cammino, di essergli vicino, di fargli compagnia, anche se la passione ci sorprenderà un po' tutti.